Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco con Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano partiamo con la nostra solita rubrica mensile, l'unica senza sigle, senza titolo. Ma prima fatemi dire che, ahimè, è morto ieri Desmond Morris, zoologo, etologo, pittore, divulgatore scientifico, insomma un personaggione, è morto a 98 anni. Lui è famosissimo perché nel 1967 scrisse un libro, La scimmia nuda, che possiamo dire fu uno dei tasselli fondamentali per lo sconvolgimento del punto di vista, mettiamola in questa maniera, nel senso che la denuncia che in realtà l'essere umano non è altro che una scimmia, per di più senza neanche la pelliccia, proprio nudo, suscitò non poco clamore. Torneremo a parlare di Desmond Morris nei prossimi giorni, gli dedicheremo sicuramente uno spazio. Fatemi dire due cose: lui è stato anche pittore, ma pittore serio, nel senso proprio apprezzato da Miró, persino Picasso ebbe degli apprezzamenti, e era talmente un artista che a un certo punto mise in mano degli strumenti allo scimpanzé Congo, cioè gli diede praticamente dei colori, della tela, delle cose dove esprimersi, e Congo diventò un pittore piuttosto apprezzato. Le sue tele vendute anche a cifre tipo 25.000 sterline, apprezzate per l'appunto sia da Miró che da Picasso, tanto per dirvi quanto non ce la sappiamo raccontare bene tutta.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili, cercasi, storie dal gran finale, spera. Comunque vada a pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma.
È così, un piccolo omaggio a Desmond Morris. Francesco Gabbana lo cita proprio espressamente nel suo grande successo Occidentali Scarma. Beh, insomma, mi piaceva salutare così una figura così importante dell'etologia, ma insomma del mondo che con tanta passione, a volte in modo provocatorio, e per fortuna che ci sono le provocazioni, riesce a scardinare delle modalità di pensiero.
Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada a pantarei.
Basta, non è che potete ballare tutta la canzone. Buongiorno, benvenute Stefania Ferroni, Riccardo Vittorietti, l'Officina del Planetario di Milano, il mitico Planetario di Milano.
Ciao Cecilia, ciao a tutti. Ciao a tutti.
Eccoci qua. Allora, di cosa parliamo? No, intanto quali sono, siccome voi siete una fucina più che un'officina, di... produzioni, di idee, di modalità di coinvolgimento del pubblico, che cosa ha in programma il Planetario prossimamente?
Allora, Questa settimana segnaliamo tre appuntamenti. Uno stasera con Anna Lombardi, fisica, che farà uno spettacolo che si chiama Il cielo di Mozart, e dove unirà diciamo, un focus sull'astronomia del Settecento, accompagnato dai pezzi, diciamo, scritti da Mozart proprio in quegli anni. Quindi l'astronomia e la musica del Settecento. E questa è una serata.
E questa alle 21, no?
Alle 21, sì, stasera alle 21, scusate. Okay.
No, io sai che sono tignosa, rompiscato.
No, giusto. Vabbè. Anche noi siamo tignosi, mamma mia. Invece giovedì, per il giovedì universitario, ossia dove gli universitari entrano col ridotto a 3 euro, abbiamo una new entry, ospitiamo un nuovo relatore che si chiama Luca Tognetti, che è diciamo, un astrobiologo, ricercatore delle università di Napoli Partenope, però è anche affiliato INAF, ha una serie di affiliazioni lunghissime, ma di che cosa parla? Parlerà di astrobiologia e dunque di ricerca della vita, di mondi estremi e delle missioni spaziali legate a questo ambito.
E come siamo messi? Adesso fate un'anticipazione.
Anticipazioni? Che
vita ci sta là fuori?
Là fuori non lo sappiamo, ma sul nostro pianeta ci sono esserini davvero strani che vivono in condizioni estremissime, che potrebbero poi essere
somigliare, insomma, a quelle
a situazioni estreme che potremmo trovare in altri pianeti.
Poi diciamocelo, statisticamente è impossibile che la vita sia solo sul nostro pianeta.
Ma guarda Riccardo, meno male che lo dici,
è statisticamente impossibile. Il problema è che, ammesso che ci siano questi mondi abitati, sono a distanze astronomiche.
Qui è proprio il caso di dirlo.
È il caso di dirlo. E quindi chissà, forse siamo condannati a non venire mai in contatto, o forse no. Beh, la scienza, il bello della scienza è questo, che è imprevedibile, lascia aperte le porte, la scienza, la tecnologia, insomma, chissà, magari scopriremo nuovi modi di viaggiare, di comunicare, quindi...
E chi può dirlo?
L'ultimo appuntamento della settimana,
dunque,
invece...
questo è di giovedì.
Questo è di giovedì, ore 21, okay. Astrobiologia in planetario. Perfetto. Per gli universitari 3 euro. E per tutti gli altri 5-3, a seconda dell'età e delle situazioni.
Cifre astronomiche.
Sì, cifre astronomiche, esatto. Sì. E l'ultimo che vogliamo segnalarvi, che poi ci collega anche con quello di cui parleremo oggi, il titolo è La distanza della Luna, tratto dal racconto di Italo Calvino, delle Cosmicomiche. Saranno i sognatori a portarlo in scena al planetario. Di cosa si tratta? Appunto sarà una lettura sotto un cielo meravigliosamente stellato, accompagnata anche da musica. Ci sarà un brano per il tramonto del sole, dunque l'inizio del racconto, degli inserti musicali che si inseriranno durante la narrazione, e poi il tutto si chiuderà con la fine del racconto e il brano che ci accompagnerà a una nuova alba, e quindi la fine dello spettacolo. I sognatori sono degli ospiti che noi amiamo molto e che ogni tanto, appunto, chiamiamo, perché sono assolutamente bravi e coinvolgenti.
Molto bene, quindi questo abbiamo detto venerdì.
Venerdì alle 21.
Insomma, una settimanuona, fitta.
Sì.
Comunque voi andate sul sito e sui social di Officina del Planetario e ci avete tutto il programma.
Esatto.
Poi comunque tutti i giorni c'è almeno uno spettacolo aperto al pubblico, quindi se qualcuno non sa cosa fare, o il pomeriggio o la sera o nel weekend, il Planetario vi aspetto.
Buttateci un occhio, come si suol dire.
Comunque La distanza della Luna introduce il tema centrale di questa chiacchierata, no? La Luna.
La Luna, ma non solo. Non
guarda
solo
come coglie il gancio così, cioè proprio...
quello non gli sfugge niente.
Niente, mamma mia. Sherlock lo chiamiamo.
Esattamente.
Allora, vabbè, la Luna si vince facile con la Luna, è uno degli oggetti più belli da guardare. Io invito sempre tutti a guardare il cielo di notte ad occhio nudo, magari anche con un binocolo se ce l'avete, perché regala grandissime emozioni. La Luna in questi giorni è in una fase crescente, quindi la vediamo subito dopo il tramonto, comoda, non c'è bisogno di fare levatacce.
È la migliore quella.
È in fase.
Poi è proprio una fottina sottile, perché
splendida.
Io guardo sempre la Luna,
ci dai
ragazzi.
Delle soddisfazioni, Cecilia, guarda.
Ma la guardo sempre, ma ogni tanto mi stupisce, ma è sempre stata... Io non so perché adesso la fascetta che si vede, la linguina che si vede è sotto.
Sì.
È sempre stato così, ma poi quando è di lato com'è?
Non... Beh, diciamo che la luna è mutevole, è lunatica, non a caso il termine lunatico deriva dal fatto che giorno dopo giorno cambia tanto la luna, cambia la posizione delle sue fasi, la percentuale di faccia illuminata che è visibile, quindi di giorno in giorno cambia veramente tanto.
Insomma, adesso io faccio la parte mia, che è appunto quella della secchiotta.
Però in queste notti deviato. È bellissima.
Ma sì, io ieri sera ero così, anche perché adesso magari avevo bevuto un martini di troppo, ma non credo. Ma mi sembrava di vedere anche il corpo oscuro.
Brava. Mamma, Cecilia, mamma mia.
Quella è una delle...
C'è dell'emozione in noi.
È una delle poche cose astronomiche che ha azzeccato Leonardo da Vinci.
Sì. Pensavo io.
No, Leonardo, vabbè, è un grande genio. In astronomia non è che ci abbia preso tanto.
Però dai, su, ha fatto il suo, dai.
L'ha spiegata bene, correttamente, Leonardo, l'ha chiamata luce cinerea ed è la luce del sole che illumina
la Terra.
Sia la Luna che la Terra, ma la luce della Luna riflessa sulla Terra torna verso la Luna e va a illuminare anche la parte che in teoria non dovrebbe essere illuminata.
Quindi la vediamo quel grigino che vedo o non vedo.
È fantastico, quindi ho visto giusto.
Hai visto giusto.
È bellissimo. Vabbè. Tra l'altro lì vicino in queste notti ci sono due belli oggetti luminosi. Ce ne sono due. Mm. Che sono due.
Due?
Non pianeti.
Pianeti!
Ma come? Cosa ci fanno?
Ci fanno...
Mamma mia, perché sono erranti.
Ecco perché non mi risultava
sono
dovessero
essere erranti.
Ok, va bene.
Sono due pianeti visibili questa notte. Il primo è basso sull'orizzonte ed è Venere. L'altro invece, che è Giove, si incontrerà con la Luna il 22, quindi domani notte. Domani notte ci sarà una congiunzione, quindi la Luna passerà vicino a Giove e quindi sarà uno spettacolo.
Sì, adesso vediamo Luna, Giove sopra, Venere sotto.
Sì, ed è visibile a occhio nudo?
Anche Giove, da Milano.
Sì, assolutamente.
Ah, quindi io ieri ero distratta, non ho visto queste due.
I pianeti sono oggetti molto luminosi, quindi altri oggetti facili da trovare e da guardare anche col binocolo. Giove, per dire, basta un binocolino e riesce a vedere le quattro lune più luminose che vide Galileo Galilei 400 anni fa, super giù.
Vabbè, adesso bellissimo. Mi attrezzerò. Vabbè.
Ecco.
Io volevo darti una chicca su Venere. Però.
Bravo. Oh, è bravo.
La...
Prima di entrare sul tema Luna.
Sì.
Venere è strettamente legato col nostro paese, con l'Italia.
Perché il bel paese,
il bel paese.
Per alcuni
il paese dei Latin lover.
Potrebbe essere. No, non so se è presente il simbolo dello stemma della Repubblica Italiana.
Sì.
Nel centro c'è una grossa stella a cinque punte.
Sì.
Quello che viene anche così amichevolmente chiamato lo stellone.
Sì.
La stella poi è presente in tante cose, per esempio le stellette
sulle divise. Militari, certo.
Quella stella lì è Venere.
Ma dai.
È Venere,
boom.
Quindi non è tonda, non è sferica. Venere.
Vabbè, viene rappresentata così. Erroneamente. No, ma tutto nasce dall'antica Grecia. Gli antichi greci chiamavano l'Italia Esperia. L'Esperia, cioè la terra dove tramonta la stella vespertina, cioè Venere. Cioè tutto ciò che stava... Venere tramonta a occidente, per i greci tutto ciò che tramontava a occidente erano definite Esperia, ma l'Italia era il paese occidente per eccellenza e questa cosa è rimasta, il legame tra l'Italia e Venere è rimasta nei secoli, tant'è che oggi il simbolo della nostra Repubblica è proprio questa stella luminosa che in realtà
è un pianeta.
È un pianeta. Venere viene chiamata la stella del mattino o la stella della sera a seconda che sia a destra o a sinistra del sole, quindi in questo periodo per esempio è la stella della sera, la vediamo tramontare prima del tramonto
perché è molto luminosa e quindi veniva identificata quanto stella.
Quindi quando guardiamo Venere, che tra l'altro in queste notti è nella costellazione del Toro e quindi gli animali tornano protagonisti, guardiamo il simbolo della nostra Repubblica Italiana.
Eccoci qui.
Allora
Allora parliamo di Luna.
Intanto c'è sempre da parte delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori anche la voglia di aiutarci alla ricerca del nome di questa nostra
bene.
Ad esempio c'è Cesare che dice, che ci ascolta con gran piacere e di questo ti ringraziamo, e che dice: considera il firmamento.
È bellissimo.
È molto bella.
Vabbè,
bravo Cesare.
E Rossella D'Ancona invece dice: commento semiserio, penso che qualsiasi forma di vita che abbia avuto modo di osservarci da lontano nelle nostre interazioni interspecifiche e intraspecifiche si tenga bene alla larga da organismi tanto irragionevoli e violenti. Rossella,
guarda
quanta ragione tieni,
mamma mia.
Vabbè. Adesso andiamo sulla Luna, perché sennò poi ci perdiamo.
No, per carità, andiamoci proprio sulla Luna. Perché adesso noi, Riccardo,
ci siamo quasi stati, tra l'altro, qualche giorno fa.
Sì, però io facevo un passo indietro.
Ma poi eravamo nel lato dietro della Luna,
ma
no?
Infatti, perché in realtà quel lato lì, cioè non è la prima volta che lo vediamo. I primissimi ad averlo visto, quel lato lì, l'hanno visto nel 1968. A bordo di una navicella che si chiama Azzon 5. Questo equipaggio è partito, è andato là, ha visto, è tornato.
Non ha detto niente a
nessuno. Abbiamo raccontato, però a me piace sempre.
Equipaggio sovietico.
Sovietico, Zond 5, certo. Zitto, non dire una parola.
Chiaro.
Però in realtà non parlarono, o meglio, parlarono.
Magari ce l'hanno anche detto.
Sì, può darsi.
Ma era in russo, non l'abbiamo capito.
Perché parlavano in russo, ma soprattutto parlavano in un linguaggio che forse non era chiaro neanche ai russi, cioè erano tartarughe.
Ah!
Erano due tartarughe. L'equipaggio dello Zond 5, con a bordo anche qualche verme, qualche seme, giusto per non lasciarle sole.
Ma zero umani a bordo,
zero
solo
umani,
animali.
Però nel 68, il 14 settembre, sono i primi esseri viventi a vedere il lato nascosto che dalla Terra non è visibile. Gli americani rosicarono.
Immagino.
Sì. Questo fece però, diede uno slancio al programma Apollo della NASA, per, diciamo, un'accelerata per arrivare per primi con un equipaggio umano. La cosa interessante è che queste tartarughe nel rientro chiaramente non potevano comandare loro la navicella perché non c'avevano il pollice opponibile.
È un problema,
e quindi cosa fa? Cioè, c'è un problema di traiettoria d'ingresso, quindi l'atterraggio non avviene dove doveva essere, cioè in Kazakistan, ma nell'Oceano Indiano. Quindi ci impiegano 4 giorni per recuperare la navicella, non c'era il GPS. 4 giorni finché la recuperano, le tartarughe sono vive.
Oh,
evviva!
Meno male!
Evviva! E quindi tutto finisce bene. Hanno perso il 10% della massa corporea, però tutto ok. Ma la vera domanda che mi chiedevano, le tartarughe vivono fino a 100 anni, sarà mica che sono ancora vive? Era il 68.
Chissà dove scorrazzano questi.
Chissà, non se n'è più saputo nulla.
Comunque hanno tenuto il segreto, in sostanza.
Sì, sì, sì.
Cosa hanno visto lo sanno solo.
Esatto. Poi con le missioni Apollo invece il lato nascosto è stato visto.
Lato nascosto, non lato oscuro. Perché lì Pink Floyd...
certo, anche loro ci hanno messo il loro.
Questo bias ci hanno inserito nel cervello. È semplicemente un lato che non vediamo da Terra, perché la Luna gira su se stessa e gira intorno a noi nello stesso tempo, e quindi ci mostra sempre la stessa faccia. Però l'altro lato che non vediamo, periodicamente viene illuminato come il lato che vediamo. Quindi in realtà è nascosto, ma non oscuro.
Certo,
bel tranello.
Certo, come a volte i poeti si concedono delle licenze esagerate, mettiamola così.
Sì.
Avevamo già parlato della missione Artemis 2 che è partita il 1° di aprile. Oh, è andata bene. È partita il 1° di aprile, è stata in orbita terrestre, poi ha usato, diciamo, ha fatto un flyby per avere la rincorsa giusta per arrivare fin sulla, cioè,
effetto fionda che l'ha sparata verso la Luna.
Verso la Luna, e il 10 di aprile sono rientrati. Tutto bene. Artemis, chiaramente è il nome della dea della caccia, che a noi non piace tantissimo, però ai tempi teneva in equilibrio il mondo animale.
Certo.
Ma a bordo, oltre ai 4 dell'equipaggio,
sì,
che poi è stata diciamo la missione dei primati, perché c'erano un afroamericano, una donna e un non un canadese, quindi un non americano, perché finora, fino ad Artemis 2, avevano, diciamo, viaggiato nello spazio e camminato sulla Luna solo bianchi e americani e militari.
Sì, orbitato intorno alla Luna o scesi sulla Luna solo americani, sì, bianchi.
Esatto.
Quindi, diciamo, una selezione un po' così limitante, sì, poco rappresentativa del nostro pianeta.
Ma a bordo di Artemis 2, nella capsula Orion, c'era, diciamo, non proprio un animale, ma un contenitore di tutti gli animali.
Cioè?
C'era un pupazzo.
Ah.
Si chiama Rise.
Per un attimo ho avuto veramente paura. Ecco.
Lo so, l'abbiamo fatto apposta. Sì? E c'era un pupazzo, si chiama Rise, che è il diminutivo di Earth Rise, che è la famosa foto che fu scattata dall'Apollo 8, dove si vedeva la Luna e la Terra che emergeva, che sorgeva. Noi vediamo dalla Terra la Luna, e invece loro hanno visto dalla Luna la Terra che sorge. In onore di quella foto, che è rimasta storica, hanno fatto un pupazzo di peluche che si chiama Rise, che è fatto, è una Luna con la Terra, che è il contenitore di tutti gli animali. È quello
che guarda che giro, mamma mia, bieco, guarda. Che giro bieco.
E quindi quel pupazzo, però, non è solo un vezzo che si portano in giro gli astronauti. Questo Rise, molto carino, disegnato da una bimba, tra l'altro, di 8 anni, se non sbaglio. Ma è un indicatore di 0G, ossia è un oggetto che quando la navicella viaggia, indica, quando lui inizia a svolazzare, indica l'inizio dell'assenza di peso. In tutti i viaggi nello spazio, gli astronauti si sono portati un pupazzo, che è un indicatore di 0G.
Della cianfrusaglia, insomma.
Esatto.
Sì, 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 proprio.
In questo caso Rise, però l'Apollo 10 si portò un cagnolino.
Sempre finto.
Pupazzo.
No, perché
pupazzo,
dopo Laika io non voglio sentirne più.
Era Snoopy.
Tant'è che come si chiama? Il lander si chiamò Snoopy e il modulo di comando Charlie Brown.
Ecco, così, serietà al primo posto.
Esatto, come infatti gli astronauti hanno iniziato a dare nomi a cacchio al lander lunare e al modulo di comando. Tant'è che con l'Apollo 11 la NASA gli ha tolto la possibilità agli astronauti di scegliere il nome, perché no, Apollo 11 si va sulla Luna, il nome lo sceglie la NASA e quindi
basta fantasie varie.
Eagle e
l'Aquila Columbia. Ma lo Snoopy,
sì,
attenzione,
sì,
che con l'Apollo 10 va in orbita eccetera eccetera, è, diciamo, ha un legame stretto con la NASA ancora prima di essere il pupazzetto portato come indicatore di 0G, ma è stata fatta una spilla con Snoopy vestito d'astronauta,
sì,
che allora, ma anche oggi, viene regalata a tutti i lavoratori e lavoratrici che si distinguono per meriti lavorativi.
Alla NASA.
Alla NASA, sì.
Oh, vorrei avere la spilla anche senza lavorare alla NASA, vabbè. Io devo dare, stiamo per finire, porca miseria, però allora ci sono alcuni ascoltatori un po' puntuti, tipo Iggy, che dice il Canada è in America e gli Stati Uniti non sono l'America.
Sì, va bene.
Sì, d'accordo,
è vero,
sì,
vero,
hai ragione,
certo,
ha ragionissimo.
Perfetto, ogni tanto si fanno queste cose. Norberto, che dice si chiama metrica e non licenza poetica, questa rivolta a me,
un po' per uno.
Ma certo, io mi piglio, ci mancherebbe. Invece Mary ha una curiosità, dice mi capita spesso di vedere come un lampione lumino nel cielo che si avvicina diventando grande, poi passa e si allontana e svanisce nel suo percorso. Vivo in una zona sui laghi abbastanza buoni, non so, sì, che non ci sono aeroplani perché sono molto basse, non hanno luci intermittente, pensavo satelliti, ma sono troppo vicini, a volte con una luminosità di un lampione. Mi piacerebbe sapere se li avete,
allora,
visti. Che ipotesi facciamo?
Dunque, molto probabilmente è un satellite, potrebbe essere la Stazione Spaziale Internazionale. Allora, in quel caso ci sono anche delle app gratuite dove si viene geolocalizzati e l'app ti dice in quel momento se sta passando la stazione spaziale. In alcuni momenti è molto molto luminosa.
Sì, anche quando rivolge i pannelli solari,
esatto,
perché riflettono.
Poi
sì,
ci sono anche i cosiddetti flare, che sono proprio delle specie di lampi che sono generati dai satelliti comuni, che magari normalmente sono poco luminosi perché sono oggetti piccoli, ma i pannelli solari, riflettendo la luce del sole, possono creare dei lampi nel cielo. Alcune applicazioni prevedono anche i flare dei satelliti, quindi consiglio di provare a scaricare una di queste applicazioni gratuite.
Così verifica.
Così verifica se c'è l'alert quando vede queste luci nel cielo.
Allora, care e cari all'ascolto, siamo alla fine del nostro tempo, però io faccio la domanda di Albe, che sicuramente farà felice soprattutto Riccardo Vittorietti. Sono dell'Ariete, ho sentito di un allineamento unico di molti pianeti nel segno. A parte l'astrologia, cosa significa a livello astronomico?
Allora, astrologicamente nulla, perché il nostro destino non dipende dai pianeti, però effettivamente in questi giorni c'è un triplo congiunzione, che non è visibile perché sono, diciamo, dovremmo vederlo di giorno, e però il sole ci abbaglia, e c'è Marte, Mercurio e Saturno che sono molto vicini. Purtroppo però questo spettacolo il sole
ce lo impedisce. Oscura.
Incredibile.
Ironia della sosta. L'ultima cosa.
Sì?
Domani sera c'è il picco delle Liridi. Non luridi,
No, liridi.
Sciame meteorico molto intenso, quindi se qualcuno ha qualche desiderio...
Stelle cadenti a gogo.
Stelle cadenti a gogo. Stelle...
Domani sì, sera in questo emisfero.
In questo emisfero, nell'Iridi, triangolo estivo, nella Lira, piccola costellazione, che uno dice non c'entra con gli animali, invece no, perché la Lira, piccola arpa, veniva fatta proprio con i carapaci delle tartarughe.
Ecco,
morte di vecchiaia,
là,
però.
Quelle là che
morte
sono
di vecchiaia.
A vedere il lato oscuro della luna. Vediamo.
Sì, nessuna tartaruga è stata maltrattata.
Naturalmente. Stefania Ferrone, Riccardo Vittorietti, l'Officina del Planetario di Milano, grazie come
a voi.
Sempre.
Grazie a tutti.
E grazie a tutti voi per Buone la stelle. Partecipazione, correzione, eccetera, eccetera. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi dà appuntamento naturalmente a domani. Andate su Instagram e Facebook, perché considera l'armadillo, e anche lì.
Considera l'armadillo.
Ciao ciao, a domani.